Allora, io non credo che il nome Viktor Frankl dica qualcosa a molti di voi, forse a parte Susi. Io l'ho scoperto per caso non molto tempo fa. È un illustre sconosciuto che nel 1946 ha scritto un libro. Nel 1997, questo libro, nel 1997 età quando è morto Frankl, il libro aveva venduto 10 milioni di copie, tradotte in 24 lingue. Nel 2012 il New York Times ha definito uno dei 10 libri più influenti degli Stati Uniti. L'autore era austriaco e quindi non provo neanche a pronunciare il titolo originale del testo perché è in tedesco. In italiano ci sono due titoli: L'uomo in cerca di senso, uno psicologo nei lager, oppure semplicemente uno psicologo nei lager. Il successo di vendita di questo libro, viene tuttora ristampato in Italia, l'ultima ristampa di quest'anno, porta a pensare che Frank abbia avuto qualche buona intuizione. E come avete capito dal titolo, Frankl era uno psicologo ebreo sopravvissuto a un lager nazista. Anche se in un lager, lui rimaneva comunque un psicoterapeuta e come tale analizzava la situazione. Ora, riassumo brutalmente, portate pazienza, ma il concetto è questo. Ha notato che c'erano alcune persone che, anche se erano lì, che il lager era un'industria di sterminio, erano comunque in qualche modo indomabili, erano rimasti in qualche modo degli esseri umani e dentro erano vivi. Poi purtroppo finivano in camera a gas, ma fino allora erano comunque vivi. Altre persone invece erano già morte appena entrate lì. E lui si chiedeva cosa fa la differenza? Riassumendo veramente in maniera stringatissima, la sua risposta è stata: la cosa cambia il senso che dai alla tua vita, alla tua esistenza. In altre parole, la risposta alla domanda: che senso ha la mia vita? Perché ogni mattina mi alzo e faccio certe cose? E oggi parleremo anche di questo. Perché se Frank aveva ragione, la questione è importante. Quindi, tu a cosa servi? Qual è la missione della tua vita? Che senso hai? E la cosa riguarda tutti. Probabilmente non finiremo in un campo di concentramento, anche se con l'aria che tira in Europa e in Italia, far parte di una minoranza anche religiosa non ti rende sereno. In Nord Europa, poliziotti in borghese vanno a ascoltare i sermoni per evitare che ci siano cose troppo estreme dal punto di vista etico. Non ci sono paragoni con l'Italia, ma la Russia è stata aggiunta quest'anno di nuovo nei 50 paesi con persecuzione più alta, da porte aperte. Qualcuno potrebbe ricordare che sono 30 anni che in Russia comanda la stessa persona, che era visto dagli evangelici, mi dicevano i missionari lì, come una grande persona perché citava la Bibbia, nazionalista, contro i gay, difendeva la famiglia tradizionale, marito, moglie, amanti e divorzio. E ora chiude le chiese. Ma torniamo a noi. Perché lo scopo che noi ci diamo è importante, perché prima o poi la vita, la realtà, le difficoltà ci metteranno davanti alle conseguenze di questa scelta. Anche se non lo verbalizziamo, se non ce lo diciamo, ognuno di noi ha una missione, il motivo per cui fa tutto. Un obiettivo da realizzare. E questo determina serenità, senso di appagamento, realizzazione e come si affrontano le difficoltà. Un esempio banale per tutti. Voglio vivere per il mio benessere, per starmene bene e tranquillo. E questo scopo funziona solo se si verificano alcune condizioni. Hai un lavoro a tempo indeterminato, ben pagato ma che ti chiede poco, hai fra i 25 e i 35 anni. Vivi in casa con i tuoi che hanno un reddito o una pensione, meglio se sei single, maschio e al massimo una fidanzata che con poche pretese. Già se sei una ragazza è più difficile, più difficoltà a trovare lavoro e pagata meno. Poi una ragazza a pari età è fuori casa e quindi tutto il lavoro della casa sulle spalle e quindi vivere per la tua serenità diventa un pochino più complicato. Poi lasciamo perdere se ti sposi e se hanno dei figli, tra mancanza di sonno, responsabilità. Costi, tempo passato a portarli in giro, rinunce, vivere proprio per il proprio benessere non funziona molto bene. A meno che non guadagni 15.000 euro al mese alle badanti. Ma se credo che il senso della vita sia il mio benessere, non avere problemi, avere tutto ciò che si vuole, allora quello che si oppone a questa cosa diventa il mio nemico. Se non raggiungo il mio scopo, mi sento un fallito, è colpa degli altri. Ora, non voglio analizzare tutti i motivi per cui si può vivere, lavoro, soldi, famiglia, ideali, figli, eccetera, eccetera, perché alla fine i risultati sono gli stessi. Desidero arrivare a quello che dice la Bibbia e trarne alcune conseguenze. Genesi 3 ci racconta di quando Adamo ed Eva hanno creduto alla bugia di Satana. Non è vero che Dio vi vuole bene, anzi, senza di lui state meglio. Da quel terribile giorno, reale, vero, l'essere umano ha cercato qualcosa per dare un senso alla sua vita, ma senza Dio. E purtroppo, essendo creati a immagine di Dio, non possiamo vivere senza Dio. Ma essendoci ribellati, non possiamo vivere con Dio. E questa situazione tragica e paradossale è stata risolta da Dio stesso. Dio Padre ha mandato Dio Figlio, che è stato vero uomo e vero Dio, ha vissuto una vita perfetta, ha offerto se stesso per essere punito al posto nostro, e Dio Padre ha accettato il suo sacrificio, risuscitandolo. E ricordiamolo, Romani 6,23 dice che la conseguenza del peccato è sempre la morte. Cosa cambia chi muore? O io o Gesù. E il fatto che Gesù è morto rende mai possibile vivere. E questo ci rende possibile diventare figli di Dio, essere perdonati e tornare a vivere per l'unico scopo che abbiamo. Lo scopo per cui siamo stati creati. Scopo che è molto ben semplificato dal primo articolo del Catechismo Minore di Westminster, che dice: qual è lo scopo principale della vita umana? Dare gloria a Dio, 1 Corinzi 10:31, e godere, gioire della sua presenza, Salmo 73 e altri salmi. Quindi siamo stati creati per essere felici, e Cristo, dandoci la possibilità di diventare figli di Dio, lo ha reso possibile. E la Bibbia parla moltissimo della nostra gioia. E in che modo possiamo essere felici? Vivendo per la gloria di Dio e, Salmo 37,4, trovando in Dio la nostra gioia. E tornando a Frankl, perché mi alzo la mattina? Perché faccio ciò che faccio? Cosa dà senso alla mia giornata e a me? Cristo morto e risorto in croce. Cristo che ha pagato per i miei peccati e mi ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Io esisto, vivo, lavoro e morirò perché Cristo ha dato un senso alla mia vita. E spero che questo valga anche per te. Cristo, ripetiamolo, con il suo sacrificio ha reso possibile questo, ha reso possibile che la mia vita abbia come fine la gloria di Dio e la mia gioia. Gioia, ricordiamoci, che sarà completa solo dopo la nostra morte, solo nell'eternità, perché le promesse che Dio ci dà hanno il totale compimento, che non riusciamo neanche a immaginare questo compimento, perché siamo troppo limitati, dopo la morte. L'eternità è il compimento totale delle promesse di Dio. E non vedo nessun'altra spiegazione che possa dar senso alla forza con cui centinaia di migliaia di nostri fratelli tutti i giorni sopportano la persecuzione. Non ne vedo nessun'altra. E viviamo nel periodo storico in cui c'è la più alta persecuzione di cristiani. E solo la certezza dell'amore di Dio e dell'eternità può dare la forza per andare avanti. Ma come si concretizza per noi questo? Come faccio a vivere alla gloria di Dio e quindi essere felice? Ne ho già parlato. E un breve riassunto non guasta. Prima di tutto, vivo alla gloria di Dio imitando chi nella sua vita ha dato gloria a Dio ogni giorno. Sono felice in Dio imitando chi aveva come obiettivo una gioia così grande che gli ha permesso di sopportare la croce, Ebrei 12:2. E come faccio? Imito Cristo solo se lo conosco, e lo conosco solo se leggo la Bibbia. Leggere la Bibbia fa parte del senso della mia giornata, della mia vita. Ma non basta, Dio è talmente buono con noi che ci ha dato la sua parola. La sua parola è la possibilità di parlare con Lui, di pregare, di essere in contatto con Lui. La battaglia per la mia santità contro il mio peccato, la battaglia per pensare come Dio vuole, per non credere alle migliaia di bugie che la cultura mi dice, passa per la preghiera. Ho bisogno di Dio. Abbiamo un disperato bisogno di essere in contatto con Lui ogni giorno, chiedendogli di aiutarci a pensare come Lui, amare come Lui, vivere come Lui. La mia gioia, il senso della mia giornata, sta anche nel passare tempo in preghiera. E questa è la gloria a Dio, perché più sto con Lui, meno pecco e più sono felice. Parliamo di un terzo punto, partendo dal libro di Ester. Il libro di Ester è un libro bellissimo, in cui il nome di Dio non compare mai, ma in ogni riga si parla di Dio. Ora, adesso non parliamo dei dettagli, andiamo nel centro del problema. Ester 3,13. Aman convince il re Assuero, re di Babilonia, a uccidere tutti i giudei. Quindi a uccidere tutti i progenitori di Gesù. Riguarda anche noi questa storia qua. E la data viene stabilita, il tredicesimo giorno del dodicesimo mese, viene fatto l'editto, l'editto viene mandato, eccetera, eccetera. C'è un'urgenza, una certezza di morte, un problema serio, tutto è deciso. Esther era regina della pura Giudea ed era l'unica che poteva provare a fare qualcosa. Non c'è tempo da perdere, c'è una vita in gioco, c'è un problema urgente. Ed è di questa urgenza che voglio parlare oggi, facendo vedere alcune immagini. Ok. Penso immaginate cosa sia questa. Notate anche brucia. Ha dato un sacco di emozioni questa cosa qua, ma poi siamo tutti quanti tranquilli perché Macron ha detto la rifaremo più bella di prima, la facesse uguale sarei più contento, ma... E poi i soldi li hanno trovati, quindi non c'è nessun problema. Ma c'è un'altra cosa che brucia, che dovrebbe farci venire forse un pochino più di emozioni di Notre Dame, perché Notre Dame ha suscitato molte emozioni, che va bene per carità. Sapete... Sapete cos'è questo? O questo? Queste sono pile funerarie in Nepal, su un fiume. Le persone che stanno bruciando lì sono morte nelle precedenti 24 ore perché credono, le persone credono lì, che se una persona viene cremata e nelle 24 ore dopo la morte e le sue ceneri cadono in quel fiume, si potrà reincarnare. E cosa c'entra questo con lo scopo della nostra vita? Ci sono 3 miliardi di persone, il 41% della popolazione mondiale, che nascono, vivono, muoiono una vita di ribellione a Dio e nessuno gli dice che vanno all'inferno e che c'è un Redentore. Noi non glielo stiamo dicendo. Va benissimo essere dispiaciuti per Notre Dame, che è bruciata, per carità, un'opera d'arte comunque immagine la gloria di Dio, va bene? Ma la realtà di miliardi di persone che non sanno che Cristo è venuto per loro dovrebbe angosciarci. Ogni giorno migliaia di persone muoiono sotto il giusto giudizio di Dio e non sanno che c'è un Redentore. E poco importa se la descrizione che la Bibbia fa dell'inferno si la prende letteralmente o in maniera figurata, perché comunque non racconta uno tra le 5 stelle con aria condizionata. L'inferno è un luogo di dolore eterno, dove Dio punisce le persone, le sue creature ribelli, e che lì continuano a ribellarsi e a odiarlo. Stiamo parlando di cose serie, importanti. Lo scopo della mia vita è dare gloria a Dio, essere felice in Lui, facendolo conoscere. Dobbiamo, ripeto, dobbiamo mandare missionari, finanziari, pregare per loro, perché ci sono ancora troppe persone che non sanno che c'è un Redentore. Non possiamo ignorare questa realtà. Non riguarda pochi, riguarda tutti. Non sono cose troppo grandi per noi e lontane per noi, perché i mezzi ci sono. Possiamo fare la differenza, in primis con la preghiera. A volte ci lamentiamo perché il nostro vicino ha la casa più bella, il parente ha il telefono più nuovo o la macchina più grande. E non sto scherzando, ci lamentiamo perché viene eliminato da amici. Mentre i perduti non ci toccano il cuore. Capite quanto Dio deve cambiarci la testa? Vogliamo un motivo per essere tristi? 3 miliardi di persone a cui nessuno ha detto che Cristo è morto per loro. Ci rendiamo conto? Temo di no. E non possiamo dire che riguarda altri, gli americani che fanno i missionari. Forse, dico forse, non posso andare, ma è anche possibile farlo, anche per un breve tempo. Ma posso donare, posso pregare. Guardando queste immagini di delle pile funerarie, a volte possiamo pensare, ma come fa la gente a credere a queste cose? E magari ci sentiamo una società più moderna. Poverini, loro credono a stupidaggini, noi no. Siamo sicuri? Intorno a noi ci sono persone che pensano che dopo la morte non ci sia niente. E nella storia dell'umanità, chi pensa che non ci sia niente dopo la morte è una piccola minoranza. Ma c'è di peggio. Molti pensano di non aver bisogno di Cristo, perché tanto Dio, se esiste, perdona tutti. La maggiore autorità della principale religione italiana ha recentemente ribadito che è il battesimo da bambini che salva, perché essendo battezzati è subito la Chiesa, e la Chiesa è la porta della salvezza. Sempre questa persona ha affermato che se tu sei una brava persona, anche se sei ateo, Dio ti salva. E finalmente questa autorità ha messo fine a un lungo dibattito teologico. Gli animali andranno con noi in paradiso. Capiamo quanto è triste la situazione? Ma non finisce qui. Karl Rahner, attualmente uno tra i più influenti pensatori cattolici, parla di cristiani anonimi. Cioè che tu sei cristiano, anche se non lo sai, anche se professi ateo o di un'altra religione. Tutti salvati. Ci sono persone che oppongono queste idee, ma sono la minoranza. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che qui in Italia ci sono milioni di persone che nascono, vivono una vita di ribellione a Dio, muoiono sotto giudizio di Dio e non sanno di aver bisogno di un Redentore. Perché gli viene detto che non gli serve e noi non predichiamo Cristo. Ci sono persone, anzi, credo che non ci siano molti che fanno le ricerche che faccio io a cercare queste informazioni, perché alla fine sono cose da nerd, ma comunque questi concetti influenzano. Il pensiero comune è più o meno questo, probabilmente dopo la morte c'è qualcosa, non lo so, ma poco importa, tanto se Dio c'è mi perdona, e se non c'è, pace. Forse l'inferno esiste, ma non è poi così male. Noi non ci crediamo, ovviamente. Ma siamo influenzati, iniziamo a perdere il senso di urgenza, la gravità della situazione e quindi stiamo zitti. Concretizziamo il ragionamento. Per capire la società italiana, ma non solo, non dobbiamo certamente fare riferimento ai giornali o ai giornali, quelli sono così, tempo perso. Chi fotografa meglio la società sono la Barbara D'Urso, i suoi amici, Uomini e Donne, i reality e i social. Io non ho il fegato di guardare ad Urso e altre cose, mi accontento dei social. Non molto tempo fa Fedez, sui social guardate che ognuno dice e scrive quello che pensa senza filtri, e c'è da piangere. E da stare attenti, io per primo. Non molto tempo fa Fedez ha fatto un video in cui diceva ai suoi 8 milioni di follower che secondo lui è contro natura credere in Gesù e ai miracoli. Apriti cielo. Molti cristiani a far girare questo video ha detto che secondo lui è contro natura credere in Gesù e nei miracoli. Apriti cielo, molti cristiani a postare questo video con insulti di vario tipo, insulti cristiani chiaramente. Ora il problema è un altro, non l'ha fatto apposta, penso, ma Fede ha detto una cosa vera. Efesini 2:3, siamo per natura figli di ira. Colossesi 1:21, siamo nemici di Dio. Quindi è vero che per natura non è naturale credere in Cristo. Non è naturale credere in Gesù. Ma non importa. Se sei stato battezzato da bambino, nessun problema. Hai detto che non credi, non importa, il battesimo è più forte. Ma poi tanto Dio salva tutti. Se Dio manda in cielo gli animali, e con i gatti ci posso anche credere, perché deve mandare in giro una brava persona? O una persona, dico Fede, tutto sommato, a parte la musica che fa, non è una persona pessima. Capite dove è il problema? Siamo circondati da persone a cui viene detto che sono a posto, ma non lo sono. Romani 15:20, Paolo ci dice che ha un'ambizione, predicare il Vangelo dove non è stato portato il nome di Cristo. E ci parla direttamente di quei 3 miliardi di persone nel mondo che non conoscono Cristo. E non dobbiamo mai dimenticarli. Ma noi viviamo in una nazione in cui il nome di Cristo è stato annullato, snaturato. A cosa serve Cristo morto in croce se tanto Dio salva anche gli animali? E questo mina il concetto di essere stati creati a immagine di Dio e quindi la gravità della caduta e il bisogno di un Redentore. Viviamo in un contesto storico molto particolare. La stessa decadenza morale dell'impero romano del primo secolo, quando la Chiesa è nata, ma con la totale assenza del concetto di peccato, di un Dio santo, con il nome di Gesù che è usato per giustificare tutto, tranne per parlare di peccato e di salvezza. Un politico spagnolo, altro in campagna elettorale, pochi giorni fa, ha detto che quando i conquistadores sono andati in Spagna, non hanno fatto milioni di morti, no, hanno portato Cristo. Cristo non serve a niente ormai, e noi non possiamo stare zitti, perché c'è bisogno vero di Cristo. Cristo va predicato di nuovo, perché il Cristo di cui si parla in giro è altra cosa rispetto a Dio Figlio. Ormai che il termine evangelizzare ha perso il suo significato, e quindi dovremmo dire che occorre predicare Cristo crocifisso, morto e risorto. Siamo arrivati a un punto in cui si parla di cristiani non salvati, cioè persone che vanno in chiesa, difendono la cultura cristiana, ma non hanno capito che hanno bisogno di un Redentore. Non è una cosa solo italiana. L'altro giorno c'è stata una statistica che dice che un terzo dei protestanti tedeschi non crede in Dio, che Dio esista. Di più, vabbè. In Giovanni 16:8 Gesù dice che quando lo Spirito Santo sarà venuto, comincerà il mondo in quanto a peccato, alla giustizia e al giudizio. Questa è la prima opera che lo Spirito Santo fa nelle persone. Gesù non dice che lo Spirito Santo deve cominciare di amore, ma di peccato, di giudizio e di giustizia. Ciò che viene negato da chi afferma che Dio salva tutti. Non possiamo parlare dell'amore di Dio se non parliamo prima del suo giudizio. Perché solo se capisco che Dio ha ragione a condannarmi, solo se capisco quanto sono pessimo, che sono un nemico di Dio, posso iniziare a capire la grandezza del suo amore. Sicuramente non va di moda parlare di peccato, inteso fondamentalmente come natura ribelle a Dio. Non va di moda parlare di giustizia e di giudizio. Ma quanto anche questo fa parte della gloria a Dio. È urgente. La vita è breve. E noi spesso la sprechiamo, dimenticando lo scopo della nostra vita, quello vero, e ci perdiamo dietro ad altro. Dopo la morte c'è l'eternità. Il problema non è che la mia vita è breve, tanto io so dove vado quando muoio. Il problema è che intorno a me la gente muore e non ha idea del suo peccato. Vive pensando di essere a posto, non lo è, e io sto zitto. Torniamo al libro di Ester. Mardocheo, lo zio di Ester, quello che ha fatto diventare regina, comunque, le manda a dire, questa è la situazione, stiamo per morire, solo tu puoi fare qualcosa. Lei gli risponde, caro Mardocheo, tutti sanno che se qualcuno va davanti al re senza essere convocato, rischia di essere messo a morte. Sinceramente a me di morire non è che proprio mi entusiasma. E sono 30 giorni che il re non mi convoca. Ester ha ragione. Non fai capricci, essere a ragione. Sono problemi veri. E ragazzi, predicare il Vangelo in qualsiasi modo raramente è a costo zero. E qui torniamo a quello, il senso della mia vita. Se non ho le giuste priorità, il fatto di pagare un prezzo per predicare Cristo mi spaventa, mi ferma. E cosa fa Mardocheo? No, non fa questo, fa questo. Mardocheo dice, ok, essere vero, hai ragione, c'è questo rischio di morte, ma attenzione, non ti mettere in testa che tu scamperai solo perché sei la regina. Se tu oggi taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte. E poi dice, chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. E da notare la fede di Mardocheo. Dio interverrà, lui ci salverà, anche se tu non ci provi. Dio sa come salvare il suo popolo e questo ci porta ad Apocalisse 5. Quando Giovanni ha questa visione fantastica, vede tutti quanti i salvati che lodano Dio e sembra quasi che gli mancano le parole per descrivere, infatti gli parla di miriadi, che non so cosa voglia dire, migliaia di migliaia, forse non c'erano ancora i miliardi all'epoca, non lo so, e tutti quanti dicevano, degno l'agnello che è stato immolato, di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Ci sono già i salvati, Giovanni li vede, ce li descrive. Dio ha un popolo, lo vediamo in Apocalisse, sappiamo che i salvati saranno migliaia di migliaia. Ci sono, è una certezza. Il mio lavoro non è vano, è certo, perché Dio opera. Se io taccio, Dio troverà un modo per salvare, ma guai a me se taccio. Mardocheo dice ad Ester, c'è un'urgenza. Dio ti ha fatta regina, proprio per questo. Tu sei la più bella del reame, perché la più bella del reame era, proprio per questo momento qua. Dio mi ha messo dove vivo, dove lavoro, nella scuola dove vanno i miei figli, dove vado in palestra, mi ha dato un account social, proprio per questo scopo, parlare di Lui. Dove vivi tu, nella tua famiglia, nel tuo vicinato, ci sei tu. Dio nella sua perfetta e santa volontà ha messo te proprio per proclamare Lui, il suo nome, a chi sta vivendo sotto il suo giudizio. Non è a caso che abiti in quella casa, che lavori in quel posto, eccetera, eccetera, perché c'è il piano di Dio dietro. Paolo dice, perché se evangelizzo non debbo vantarmi, perché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo. Ora Paolo, il più grande evangelista di sempre, che praticamente ha cambiato il mondo da solo, con tutte le persone che pregavano per lui, che erano con lui, non dice, vabbè, quante ne ho fatte di cose? Cioè, Roma, la Grecia, Atene. Paolo vede che lavora ancora tanto e non si ferma. E io qui posso solo chiedere perdono a Dio. Perché per quanto riguarda me, evangelizzare non è parlare da questo pulpito, questo è facile, mi viene facile ormai dopo anni di esperienza. No, evangelizzare è passare tempo con chi non conosce Dio, aprire la mia casa, aprire la mia vita e dire Gesù è morto per te, che sei perduto. C'è urgenza, la vita è breve, la gente muore senza Cristo. Questa è la vera tragedia. E se non abbiamo chiaro il nostro scopo, corriamo dietro ad altro e magari ci sentiamo insoddisfatti. E torniamo ad Ester per qualche suggerimento. I giudei erano condannati a morte. Lei può fare qualcosa, ma c'è un rischio. Non è certo come andrà a finire, ma lei fa la sua parte. Io non so cosa faranno gli altri del Vangelo che predico. Non spetta a me salvare, spetta a Dio, meno male. Non spetta a me rispondere all'invito, purtroppo potremmo dire, spetta ai singoli, ma a me spetta fare la mia parte. E cosa fa Ester? Ester manda a dire questo a Mardocheo. Va, raduna i giudei, che si trovano a Susa, penso fosse la capitale all'epoca del regno, digiunate per me, state senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò, allo stesso modo. E dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia scritto contro la legge, e se io debbo morire, che io perisca. A me colpisce la forza di questa ragazza, e se devo morire, che io muoia. Predicare il Vangelo, in qualsiasi modo, raramente a costo zero. Se sarò deriso, preso in giro, allontanato, non importa, perché quello che c'è in gioco è ben più importante di tutto questo. È il mio scopo. Non essere approvato dagli altri, ma glorificare Dio. E così sarò felice. Ma prima cosa dice? Preghiamo e digiuniamo per 3 giorni. Stiamo parlando di cose importanti, troppo grandi per ciascuno di noi. Essere valta sola davanti al re, ma c'era un popolo dietro a lei, un popolo intero, che pregava per lei. Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno degli altri e di Dio. Non possiamo evangelizzare se non preghiamo da soli con gli altri, e non evangelizzeremo se non preghiamo, perché Dio deve cambiarci la nostra testa. Io amo studiare la Bibbia e insegnarla, ma non basta se non prego. Siamo una chiesa che per grazia di Dio ha un buon insegnamento, ma una chiesa forte è anche una chiesa che prega. E facciamo attenzione. Tutti i giudei e le ancelle di essere pregano per 3 giorni, e lei va da sola dal re per pochi minuti, gli dice, senti, vieni a cena da me. La quantità di tempo, energie, risorse spese per la preghiera è di gran lunga maggiore di quella spesa per parlare. Il lavoro è fatto in preghiera. E non è facile. Non è un concetto facile, una cultura in cui devi dimostrare che fai. Perché si dice che è passato 2 ore a pregare, la gente dice che hai perso tempo. E non solo fuori. Paolo ci insegna qualcosa. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si espanda e sia glorificata. Sicuramente dobbiamo fare attenzione a cosa diciamo, farlo nel modo migliore, ma anche Paolo ci fa capire che quello che conta non sono le parole che diciamo che sono importanti, ma la preghiera che c'è dietro. Non ci illudiamo, neanche il più bravo oratore della storia dell'umanità può avvicinare una persona a Dio. È Dio che opera usando le nostre parole. Perché Dio è grande, noi no. Dio è potente e salva, non noi. Pregare per chi non conosce Dio, per la mia evangelizzazione, vuol dire conoscere proprio questo. È Dio che opera, non io. Ma Lui ha scelto di operare tramite noi. La nostra vita, le nostre opere, le nostre azioni. Ester si presenta davanti al re. Mette la sua vita nelle mani del re e di Dio. E Dio ha operato. Poi lei cosa ha fatto? Ha detto al re, vieni a pranzo, a cena, se non ricordo, da me. Il re va, mangia. Poi dice, ok, cosa vuoi che faccio per te? E torna a mangiare da me. E poi dice, per favore, non uccidere i giudei. Ester ha fatto la sua parte. ma le grandi cose le ha fatte Dio. Questo vuol dire che chiunque può essere usato. Perché cosa conta veramente? Non sono le parole che dico, ma Dio. Non sto predicando la mediocrità, assolutamente no. Ma mettiamo le cose in prospettiva. Tutti possiamo pregare e tutti possiamo raccontare la nostra storia. Ora, probabilmente non è saggio dire sei un peccatore, se non ti converti Dio ti manda all'inferno. È vero, ma forse c'è un altro modo per dirlo. Magari si potrebbe dire Dio mi ha mostrato ciò che io ero, ho visto il male in me, mi sono confrontato con la sua santità e mi sono sentito perduto. E poi ho scoperto l'amore di Dio. Parlo di me, parlo degli altri, ma non punto il dito e quindi non si mette sulla difensiva. Quindi è giusto essere pronti, ragionare su come dire le cose, ma ricordiamoci che prima di ogni altra cosa conta il mio desiderio di dare gloria a Dio, trovare gioia in Lui. E conta se il fatto che la gente che muore senza Cristo per me è un peso o no. Preghiamo che Dio ci dia la possibilità di parlare di Lui. Preghiamo per cogliere questa possibilità e preghiamo che le persone si convertano. E mentre sono qui che dico queste cose, mi rendo conto che sono troppo grandi, troppo difficili da capire. Cioè, Dio ha già un popolo, abbiamo visto Apocalisse 5, ma ha deciso di usare noi come strumento per chiedergli di fare le cose che già sappiamo che farà. Signore, salva quelle persone che la tua parola già ci mostri come salvati. Non so se voi ci capite qualcosa, io no. Ma una cosa è chiara. Dio mi chiede di pregare e di parlare di Lui. Questo è chiarissimo. Il resto va bene per interessanti conversazioni teologiche. E va bene anche le conversazioni. Ma le cose chiare sono queste. Prega e parla. Siamo stati salvati per dare gloria a Dio e trovare gioia in Lui. Tramite la sua parola, la preghiera, e parlando di Lui. Questo è il nostro scopo. Che priorità diamo nella nostra giornata all'evangelizzazione e alla preghiera? Che non vuol dire parlare ogni secondo mentre sei al lavoro di Cristo. Vuol dire avere come obiettivo quello, costruire la possibilità di farlo. Quanto preghiamo per chi non conosce Cristo? E si potrebbe dire, ma non lo faccio, che la partecipazione agli incontri di preghiera può essere un segnale di questo, non l'unico. Però una cosa la dico. Sogno chiese in cui le riunioni di preghiera siano affollate di figli di Dio che non vedono l'ora di trovarsi, col cuore pesante, perché vogliono pregare per i perduti. Fratelli e sorelle che si dicono, prega per me perché vorrei tanto parlare con mio cugino, con mio parente, il mio vicino, specialmente il vicino antipatico, sono tutti antipatici i vicini, no, non è vero. Grazie a Dio ho anche dei vari tipi di vicini. Ultima riflessione. La Bibbia ci assicura che Dio è sovrano, santo e perfetto, e che quindi risponde alle nostre preghiere sempre e solo nel tempo giusto e nel modo migliore. Questo è chiaro. Detto questo, facciamo un'ipotesi. Se Dio avesse risposto sì a tutte le ma c'era ancora una slide, ok. Se Dio avesse risposto sì a tutte le nostre preghiere dell'ultima settimana o dell'ultimo mese, cosa sarebbe successo? Quanto sarebbe cambiato il mio carattere e quante persone sarebbero state salvate? Ora, Dio non dice questo per farci sentire in colpa. Dio ci sta dicendo, io ho scelto te come strumento che uso per cambiare l'eternità delle persone. Dio non vuole che ti senti abbattuto, dice, sii incoraggiato perché tu sei lo strumento che io ho deciso di usare per cambiare l'eternità. Questa è la nostra vita, questa è la nostra gioia. Usciamo di qui con il peso di chi non conosce Dio e con la gioia, la certezza che Dio opera e che noi possiamo fare la differenza. Usciamo con la gioia di sapere che per quanto piccoli, finiti e pieni di difetti, Dio ci può usare. Perché chi conta non è lo strumento, ma chi lo usa. Anche se lo strumento deve fare la sua parte. Possiamo andare in quei luoghi del mondo dove Cristo non è conosciuto. Possiamo donare e pregare per la missione del mondo. E dobbiamo pregare per chi incrocia la nostra vita. Pregare che Dio mi dia la possibilità di parlare di Lui, che io sappia cogliere questa opportunità, ma ancora di più che Lui usi questa opportunità, le mie parole, per cambiare le persone. Lo scopo che diamo alla nostra vita è ciò che ci permette di andare avanti in mezzo alle difficoltà e imprevisti, ciò che ci rende o meno soddisfatti. Tempo fa parlavo con un mio amico con cui collaboriamo per alcuni progetti evangelistici, e lui lavora nell'informatica e si parlava di quanto certe cose sono cambiate. Dice, 2 anni fa sapeva una cosa, adesso è vecchia, tutto. si parlava un po' di gioia, un po' di cavolo, è difficile stare sempre avanti. Ma lui mi ha detto una cosa: noi non siamo qui per costruire questo mondo, noi siamo qui per costruire il mondo eterno. Non importa cosa cambia qua, non importa qui, sì, qui dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo impegnarci, lavorare tutto quanto, ma cosa conta? Il nostro obiettivo eterno. Noi non siamo qui per questo mondo, siamo qui per il prossimo. E quindi grazie al sacrificio di Cristo in croce, il nostro scopo è dare gloria a Dio in ogni cosa che facciamo, conoscendo tramite la sua parola e la preghiera. E parlando di Lui, e tutto il resto che facciamo, lavoro, gioco, studio, riposo, relax, è funzionale a questo. Il nostro scopo non è quello che facciamo qui. Quello che facciamo qui è funzionale al nostro scopo, che è dare gloria a Dio e parlare di Lui. Diamo gloria a Dio, gioiamo in Lui, anche pregando per chi non è salvato. Preghiamo. Signore, grazie perché su quella croce tu hai fatto tutto, ci hai rimesso in comunione col Padre e hai dato un scopo alla nostra vita. Un scopo che è la gioia in te, in mezzo alla difficoltà di questa vita. Ti prego, dacci un cuore per chi non ti conosce. Facci fare la nostra parte per chi non ti conosce. Lontano e vicino, per quelli che non ti conoscono e sono vicino a noi. Dacci un cuore che prega, rendici una chiesa che prega e cambia le persone tramite la nostra vita. Amen.